facciamo così un po' un gioco, visto che non c'era, non mi ero preparata quasi per niente, sono arrivata stanchissima. Però ci abbiamo libri, tanti libri qua sul tavolo, per cui leggeremo delle cose per voi, visto che questo è pur sempre tabula rasa, leggiamo per voi. E se vi va, insomma, di chiamare, telefonare 0649 1750 per capire che libro stiamo leggendo. Abbiamo dei libri difficilissimi, per cui dubito che. No, dubito, insomma, vabbè, se
siamo tutti alla prova.
Vediamo che, insomma, abbiamo dei libri veramente difficili. Abbiamo preso un po' così a caso, e quindi vi beccate quello che abbiamo trovato. Inizi te, ovviamente, perché sei più preparata di me,
Va bene.
e quindi, ok.
Allora, se tu vuoi una foto mia, me ne mandi una tua. Poeta, professore, anni sull'autunno, cerca aiuto, compagno, protettore, amico, giovane amante con anima sgombra e pietosa, spirito esuberante, schietto, bel fisico atletico e mente illimitata. Coraggioso, guerriero, può anche amare donne e ragazze, non importa, per condividere letto, meditazione, appartamento Lower East Side, per aiutare a ispirare umanità a vincere rabbia e colpa nel mondo. Rafforzato da Whitman, Blake, Rimbaud, Mareni, Vivaldi, disinvolto, rispettoso, con primordiale maestà dell'arte, priapico spensierato, giocoso, innocuo, schiavo o padrone, tenero a morire al passar rapido del tempo, fotografo, musicista, pittore, poeta, yuppie o studioso. Mi trovi qui a New York da solo, con il solo. Vado da psichiatra donna che dice: trova tempo nella vita per qualcuno che tu possa chiamare tesoro, caro, che abbia affetto per te e si ecciti e posi la testa sul tuo cuore in pace.
Vabbè, comunque mi sembra troppo difficile.
Troppo difficile.
Io non l'avrei mai, ma proprio mai, mai
so, dico la
indovinato.
data, così magari ci sono dei.
Manco, cioè, manco neanche
8
se.
ottobre
Ah, si tratta di
1987.
poesia. Poesia del
Poesia, sì. 1987, recentissimo.
Recentissimo.
L'autore è un uomo americano
Vabbè, pure
morto da
conosciuto.
poco, insomma,
Pure conosciuto
molto
in realtà.
conosciuto.
Vabbè, ne devi leggere, vuoi leggere un'altra?
No, no, mo tocca a te.
Mo tocca a me, no, oddio, già subito così. E
Scusa.
che di così poco tempo te, scusa, no, non è che non ho capito.
Vabbè, un pezzo a testa dobbiamo
Vabbè,
fare,
un
non è che
pezzo a testa,
possiamo.
però c'ho bisogno di musica, aspetta, un secondo e sono pronta. Una storia di Managua. Il comandante Thomas Borghe mi invitò a cena. Io non lo conoscevo. Aveva fama di essere il più duro, il più temuto. A tavola non c'erano altre persone, bella gente. Lui parlò poco o nulla. Mi guardava, mi misurava. La volta dopo cenammo da soli. Thomas era più aperto. Rispose con grande giovialità alle mie domande sui vecchi tempi, quando fu fondato il Fronte Sandinista. E a mezzanotte, con aria indifferente, mi disse: «E ora raccontami un film». Mi schermii. Gli spiegai che abitavo a Calella, un paesino dove arrivavano pochi film, tutte vecchie pellicole. «Racconta», insistette, anzi ordinò, «qualsiasi film, uno qualsiasi, non importa se è vecchio». Allora gli raccontai un film comico. Lo raccontai e lo recitai. Avrei voluto riassumerlo, ma lui voleva sentire tutti i particolari. E quando ebbi finito, e ora un altro. Glielo raccontai uno dei gangster che finiva male. Un altro. Raccontai un altro film di cowboy. Un altro. Raccontai, inventandolo da cima a fondo, un film d'amore. Credo che stesse albeggiando quando mi detti per vinto. Chiesi clemenza e me ne andai a dormire. Lo incontrai di nuovo da lì a una settimana. Tomà si scusò. Ti ho spremuto l'altra notte, eh? Il fatto è che a me il cinema mi piace molto, mi piace da impazzire, e invece non ci posso andare. Gli dissi che potevo capirlo benissimo, che poteva capirlo chiunque. Lui era il ministro dell'interno del Nicaragua, in piena guerra. Il nemico non dava tregua, e non c'era tempo per il cinema, né per altri lussi del genere. No, no, mi corresse, di tempo ne ho, il tempo, uno lo trova il tempo, se vuole, non è un problema di tempo. Prima, quando mi tenevo nascosto in clandestinità, riuscivo a trovarlo il sistema per andare al cinema, ma ora non chiesi nulla, ci fu un silenzio e seguitò. Non posso andare al cinema perché io al cinema piango. Ah, gli dissi, anch'io. Logico, mi disse. Me ne sono accorto subito, la prima volta che ti ho visto ho pensato, quello è uno che al cinema piange. Te piangi al cinema?
Veramente sì.
No, infatti io sono con quelli sfigatissimi americani, perché lo fanno apposta.
Apposta, certo, sì sì. Oppure sulle pubblicità, quelle che c'erano la musica melenza sotto.
Vedete, portano proprio
i cartoni animati, quelli proprio, le fiction. No, lì poi mi picchio, però piango e poi mi picchio.
Ti penti?
E certo, mi pianto, mi picchio per punizione.
Senti, questo è sempre un libro tuo, eh?
Eh sì,
Però vabbè, siamo, questo addirittura è lire.
Il 18 lire, sì,
lire.
Questo,
cioè, costava 18,
no,
lire.
18 lire, no?
18.000 lire, sì, infatti, ormai sto
cioè, sono bene, però nel 1911 forse.
Magari,
neanche
allora.
Lui.
Va bene. Tocca a te, tocca a te. Qui non c'è, senza pause.
Allora, va bene, allora ne facciamo un'altra...
ripetiamo, insomma, ecco, se volete provare ad indovinare, sì. 0649 1750, se capite che cosa stiamo leggendo per voi, insomma, non so, non si vince niente, però
no,
si partecipa alla lettura,
sì. E, allora sì, questo anche è difficile, però poi dobbiamo ricordarci la sequenza, perché sennò non sapremo mai che chi, allora, cosa,
allora, sì, mettiamoli qua, guarda, tu allora, sotto, tu sei stata la prima, okay, perfetto, e questo è il secondo,
vado, allora terza lettura. Io ero, quell'inverno, in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi sono messa a raccontare. Ma bisogna dica che erano astratti, non eroici, non vivi. Furori in qualche modo per il genere umano perduto. Da molto tempo questo, ed ero col capo chino. Vedevo manifesti di giornali squillanti e chinavo il capo. Vedevo amici per un'ora, due ore, stavo con loro senza dire una parola, chinavo il capo. E avevo una ragazza o moglie che mi aspettava, ma neanche con lei dicevo una parola, anche con lei chinavo il capo. Pioveva intanto e passavano i giorni, i mesi, e io avevo le scarpe rotte, l'acqua che mi entrava nelle scarpe, e non vi era più altro che questo: pioggia, massacri sui manifesti dei giornali e acqua nelle mie scarpe rotte, muti amici, la vita in me come un sordo sogno e non speranza, quiete. Questo era il terribile, la quiete della non speranza. Credere il genere umano perduto e non aver febbre di fare qualcosa in contrario, voglia di perdermi ad esempio con lui. Ero agitato da astratti furori, non nel sangue, ed ero quieto, non avevo voglia di nulla. Non mi importava che la mia ragazza mi aspettasse, raggiungerla o no, o sfogliare un dizionario era per me lo stesso, e uscire a vedere gli amici, gli altri, o restare in casa era per me lo stesso, ero quieto. Ero come se non avessi mai avuto un giorno di vita, né mai saputo che cosa significa essere felici, come se non avessi nulla da dire, da affermare, negare, nulla di mio da mettere in gioco e nulla da ascoltare, da dare e nessuna disposizione a ricevere. E come se mai in tutti i miei anni di esistenza avessi mangiato pane, bevuto vino o bevuto caffè, mai stato a letto con una ragazza, mai avuto dei figli, mai preso a pugni qualcuno, o non credessi tutto questo possibile, come se mai avessi avuto un'infanzia in Sicilia, tra i fichi d'India e lo zolfo, nelle montagne, ma mi agitavo entro di me per astratti furori e pensavo il genere umano perduto, chinavo il capo e pioveva, non dicevo una parola agli amici e l'acqua mi entrava nelle scarpe.
Vogliamo da, già l'hai messo lì senza neanche un'indicazione, un aiuto, niente.
Questo è un grande italiano, ecco, insomma, qua siamo tornati un po' indietro nel
tempo.
C'è
un sacco di italiani, italiane.
Però lui, insomma, diciamo che è proprio... L'ho scoperto tardi, ma quando l'ho scoperto è eccezionale. È bellissimo quello che scrive. Ha scritto un famosissimo libro sulla resistenza anche, adesso questa è un'altra indicazione.
Va bene. Siamo qua, non è che ce ne siamo andate. Allora passiamo all'America. La sezione degli annunci economici del Los Angeles Times aveva pagine e pagine di offerte di lavoro. Una piccola parte di essa poteva andare bene per me, ma soltanto in 5 o 6 casi i posti erano in centro, dove sarei potuto passare prima ancora di presentarmi da Rasenthal. Tentai con 4 ditte, una aveva già ritrovato quello che cercava, un'altra era una grossa società che richiedeva che i dipendenti fossero vincolati. Mi allontanai senza nemmeno compilare i moduli. Altre 2 cercavano venditori, ma avevano bisogno di qualcuno dotato di automobile e nessuna offriva una garanzia di salario o un anticipo sulle commissioni. Personalmente non avevo né un'auto né una cifra sufficiente a tirare avanti. Vagando da ufficio a ufficio avevo percorso 5 km a piedi. Dopo così tanti anni di calzature da prigione, i miei piedi non erano abituati alle scarpe basse. Su entrambi i talloni mi si erano formate vesciche delle dimensioni di mezzi dollari e gonfie di liquido. Quando raggiunsi l'ufficio di Rasenthal sulla West Olympic Boulevard, stavo ormai zoppicando. A contribuire al mio disagio, il caldo feroce stava iniziando a calare la sua cappa sulla valle di Los Angeles. L'edificio che ospitava l'ufficio per la libertà condizionata era poco appariscente, soltanto l'insegna dipinta sulla porta, vetri opachi, dipartimento correzionale, divisione per i servizi civili, lo distinguevano da una piccola struttura ospedaliera. La saletta d'aspetto deserto offriva alcune panche, spoglie e dure. Una centralinista mi annunciò e premette un pulsante. La porta che dava sugli uffici ronzò mentre la serratura veniva aperta elettronicamente. Il suono mi fece rabbrividire. Tecnicamente, oltre quella porta, mi sarei ritrovato in stato d'arresto. Rosenthal mi ospitava alla fine di un breve corridoio, appena oltre la porta. Era in piedi, sulla soglia dell'ufficio, le gambe circonfuse da una luna di luce proveniente dalla finestra. Era senza giacca. Le maniche corte della camicia rivelavano un tappeto di spessi peli neri lungo gli avambracci. «Venga», mi invitò. Temevo che non si sarebbe presentato. Ieri sera era un po' nervoso. «Avessi saputo della chiusura elettronica delle vostre porte, me la sarei filata. Mi fanno paura, sembra di essere in una stazione di polizia». «Ah, quelle? Non è una idea mia, si accomodi. Avrei bisogno di un assegno di uscita». Rosenthal frugò fra le carte sulla scrivania. «Eccolo», disse allungandomelo. Lo esaminai, tenendolo sollevato fra le dita. $30 per 8 anni. Non è una gran cifra». La società non gliele dovrebbe nemmeno dare. Non è molto se si vuole iniziare una nuova vita. Provi a sentirsi meno martire e più penitente. Mi dispiace, ma sento solo un po' di amarezza e sto cercando di reprimerla. Dunque, cosa ha fatto ieri sera? Su quella domanda avevo una menzogna in agguato. Ho incontrato alcuni amici, ho visto una ragazza. È andato da lei? No, in albergo. Un po' costoso per un uomo nella sua posizione. Non l'albergo in cui sono stato. Rasenthal inclinò la sedia all'indietro e posò i piedi sulla scrivania. Si allacciò le dita grassocce dietro la nuca e prese a fissarmi con severa intensità. Masticava placido un pezzo di chewing gum. La tensione crebbe insieme al silenzio. Non sono affatto contento del suo atteggiamento, proclamò infine, e del modo in cui ha iniziato. Prima si rifiuta di andare alla casa di riabilitazione, poi se ne sta in giro tutta la notte. Non è un buon inizio per niente. È il suo atteggiamento, il suo punto di vista. Arrossii, preparandomi a ribattere, ma ricacciai indietro le parole grosse. La sfida all'autorità era un giochetto che avevo praticato molto spesso e conoscevo la sua iniquità. Se avessi protestato, Rasenthal avrebbe potuto cacciarmi in galera, a patto che non l'avessi steso e me ne fossi data a gambe, con un semplice rapporto in cui avrebbe potuto scrivere ciò che voleva e io mi sarei ritrovata a bordo di un pullman con le sbarre ai finestrini, diretto in prigione. Non vi sarebbe stata alcuna udienza, alcuna possibilità di appello, non sarei nemmeno stato in grado di conoscere i contenuti del rapporto. E così mi controllai, dicendomi che forse un appello alla ragione avrebbe potuto sensibilizzarlo. Mi dispiace che la pensi così, risposi. Sto solo cercando di essere franco e sincero. Mi dica cosa avrei fatto di male. È il suo atteggiamento, gliel'ho detto. Si sta comportando come se fosse libero, come se potesse fare quel che le pare. Non è libero, è ancora in custodia legis. È sempre un detenuto a cui è stata concessa di passare parte della sua condanna in libertà vigilata. A parte questo, lei ha una lunga sequela di sbagli alle sue spalle, dovrebbe provare un minimo di rimorso per ciò che ha fatto. 8 anni per aver falsificato degli assegni dovrebbero bastare a pareggiare i conti. Mi resi conto dell'impertinenza delle mie parole non appena le ebbi pronunciate. Il volto di Rasenthal si fece scuro. Era con ogni evidenza un moralista e si sentiva offeso dal mio dossier. Sapeva più cose su di me di quanto a chiunque dovrebbe essere concesso di sapere sugli altri. Eppure le parole del dossier non mi descrivevano fino in fondo. Non c'era nulla lì dentro che dicesse che ero un essere umano. Ascolti, ho 31 anni. In testa ho più capelli grigi di lei. Spero di essere abbastanza maturo da poter prendere delle decisioni, se non altro su dove dormire. Se la prigione non mi ha insegnato almeno questo, significa che è stato un gran spreco di tempo. Tenendola dentro, la prigione ha protetto la società. E proteggere la società è anche il mio lavoro, il mio primo lavoro. Mi hanno fatto uscire e io voglio restare fuori. Non è costretto a soffiarmi di continuo sul collo. Fa un servizio migliore se mi aiuta, no? Voglio essere una persona rispettabile, ma potrei anche non essere in grado di capire il significato della rispettabilità nel modo in cui la intende la maggior parte della gente. Mi fermai, sforzandomi di incanalare l'agitazione in una serie di parole sensate, mentre il sudore mi inumidiva la fronte e le ascelle. Deve rendersi conto che sono diverso da lei. Sono deviato e intrappolato da fin troppo tempo per essere uguale a lei. Ma ciò non significa che sia una minaccia per la società. Se credessi che il mio futuro debba per forza essere uguale al mio passato, mi ucciderei. Sono stanco. Posso forzarmi quanto basta per mantenermi entro i confini della legge, ma non sarò mai l'ometto che torna dalla moglie e dei figli nel sovillino di San Ferdinando Valley. Vorrei tanto esserlo, ma non lo sono. E le sue minacce non mi aiuteranno a controllarmi. Le minacce provocano rabbia, non paura. Nessuno la sta minacciando, replicò Rasenthal. Sto soltanto mettendola al corrente della realtà della situazione, di ciò a cui si dovrà adattare. Suonano come minacce. Sono qui per aiutarla. Ripetendomi dovrai e non dovrai, non ho stabilito io le condizioni per la libertà condizionate. Mi limito a farle rispettare. Non potrei darle il permesso di contravvenire alle regole, neppure se volessi. Se lo facessi, non continuerei a lavorare per molto. Mi dimostri un minimo di flessibilità e io farò lo stesso. Si limita a chiedermi di non commettere crimini, non pretenda che io viva secondo i suoi criteri morali. Se è la società che lo richiede, allora la società non avrebbe dovuto assegnarmi a decine di famiglie diverse e rinchiudermi nei riformatori, finendo per rovinarmi. E questi ultimi 8 anni, cazzo, dopo un'esperienza del genere, nessuno sarebbe più normale. Cerchi di capire la mia situazione, non conosco nessuno, se non ex detenuti, malviventi e prostitute. Non riesco nemmeno a sentirmi a mio agio in compagnia della gente regolare. Mi piacciono le squillo, non le brave ragazze, non ho bisogno di un'analisi freudiana, che in ogni caso non riuscirebbe a cambiare i fatti. Ma il fatto che preferisca andare a letto con una puttana non significa che sia sul punto di usare una torcia all'acetilene su una cassaforte. Significa che vuole il permesso di fare il magnaccia? No, voglio solo che lei capisca che non si possono ridurre le persone a delle formule. Mi interruppi per tirare il fiato e per estrarre espressioni comprensibili dal vortice di pensieri confusi che mi aveva assalito la mente. Fondamentalmente le sto chiedendo di non trasformare la mia libertà vigilata in un guinzaglio con cui strozzarmi. Fondamentalmente vuole fare di testa sua, non è così? Lo stomaco mi si serrò in un nodo. Rasenthal era irremovibile. Avevo tentato, rivoli di sudore mi scendevano sotto la camicia. Un terribile pensiero esplose in superficie. E se Rasenthal avesse avuto ragione? E se davvero seguire ciecamente le regole fosse la chiave per raggiungere la felicità e la pace interiore? Era possibile che un individuo solo, per quanto sicuro delle proprie opinioni, fosse nel giusto? Forse Rasenthal riusciva a vedermi con chiarezza, mentre il sottoscritto si autoaccecava con una continua cortina di parole. Accettare un pensiero del genere equivale a mettere in piedi oltre l'urlo dell'abisso. Tornai sulla terraferma della segreta indignazione. Avevo cercato di essere onesto, ma il figlio di puttana non era uno di cui ci si potesse fidare. Avrei usato l'inganno. Rasenthal mi guardava, un sorriso da gioconda, dipinto sulle labbra spesse, gli occhi luccicanti, le mascelle a lavorare sul chewing gum. Lasciamo perdere le stronzate e parliamo di cose serie, disse. Ora le dirò cosa mi aspetto da lei. Annuì, in segno di accettazione. Non la metterò in una casa di riabilitazione, riprese. Per la semplice ragione che sono tutte piene. La trovo ancora la soluzione migliore, ma non posso farci nulla. Lei ha un passato da tossicodipendenza e quindi le richiederò l'esame settimanale. Ecco il modulo da firmare. Allungò la mano verso un cassetto. Non mi faccio d'eroina da quando avevo 19 anni. Se c'è un passato di uso di droghe di qualsiasi tipo, marijuana, pillole, quello che vuole, il soggetto viene sottoposto all'esame. Fece scivolare sulla scrivania il modulo e una penna sfera. Il documento dichiarava che mi sottoponevo volontariamente al programma di esami antistupefacenti. Lo firmai, ribollendo di rabbia. Rasenthal mi spiegò che avrei dovuto presentarmi al centro tra il mezzogiorno e le 6:30 di ogni venerdì e mi consegnò un foglietto di carta con l'indirizzo. Ora, proseguì, che mi dice del lavoro? Lo sto cercando, risposi. I responsabili dell'azienda che l'assumerà dovranno essere informati della sua situazione. Quelle parole mi causarono un'ondata di nausea. Avevo contato sul fatto di essere in grado di nascondere il mio passato. Avrei potuto essere diverso, facendo sì che gli altri pensassero che fossi diverso. La gravità di quell'ordine mi stordì. E come faccio a trovare un lavoro decente? Sono le regole. Oggi le inizia il suo regime di libertà condizionata. Gettò un'occhiata al suo orologio da polso. Devo lasciarla, nel pomeriggio mi devo presentare in tribunale. Quando avrà trovato un posto dove stare, lascio il suo indirizzo alla ragazza del centralino. Allungò una mano verso la sua giacca e mi fece strada verso l'uscita. Camminando mi spiegò la ragione della sua visita al tribunale. Era andata a prendere un detenuto che non si era presentato all'esame. Mentre erano in viaggio verso il centro, il detenuto aveva inserito la mano in tasca e ne aveva estratto un palloncino con una dose di $10 d'eroina. Era una storia triste, commentò Rasenthal, perché l'uomo aveva già due precedenti incriminazioni per uso di stupefacenti e sarebbero passati 15 anni prima che avesse potuto presentare un'altra richiesta di libertà condizionata. L'uomo aveva 46 anni. Non dissi nulla. Non provavo alcuna pena per chi aveva agito così da idiota. E neppure ce l'avevo con Rasenthal, che si era comportato esattamente nel modo in cui mi ero aspettato si comportasse. Era ancora più cieco di me. Nel suo sguardo potevo scorgere me stesso. Ma era un'empatia non corrisposta. Se fossi riuscito a cavarmela, sarebbe stato suo malgrado. Sul marciapiede mi sentii schiacciato dalla calura. Dovevo trovare una stanza da qualche parte e dormire. Le pillole stavano determinando il loro effetto, lasciandomi addosso una stanchezza doppiamente intensa. E il peso della libertà vigilata si stava trasformando in una sorta di albatro appollaiato sul collo. Avrei dovuto adattarmici o sarei tornato dritto in prigione. Bastardo, mormorai. E poi basta. Questa, vabbè, è una storia che conosco un sacco di gente che ascolta la radio. Questo libro secondo me l'ha letto pure un sacco di gente che ascolta questa radio. Comunque, oddio che fatica leggere tutto quello. Mamma mia. Non ero preparata a questa cosa. Ho avuto dei momenti che stavo vacillando, diciamo, finisco qua, basta.
Volevi finire. E invece ti ho tenuta legata al microfono.
Infatti, facciamo 3 secondi di pausa e ti tocca. We'll be right back.
bet I find you exhausting. Gone the hustle and hustle. Gone the hustle and hustle. Got the hustle and hustle. Like a hurricane. And we were under the covers. Instead of doing each other, well, I came to discover.
Vabbè, mi sembra che insomma sono un po' difficili questi libri. Comunque noi continuiamo a leggere.
Uno difficilissimo.
Se prima vi pensavate di poter vagamente.
Ah, questo non stiamo migliorando la situazione.
No, allora, questo lo mi sono dimenticato, lo metto qua. Siamo
ecco,
a 4.
Siamo a 4. Allora, passiamo al quinto, che è una poesia ed è. Devo subito un'indicazione: una donna che ha vinto un
infatti
Nobel.
Infatti, prima non ho dato indicazioni, giustamente un po' vanno date.
Allora,
la donna che ha vinto un Nobel,
una
quando
donna
l'ha vinto?
Un Nobel. Adesso però mi sta fa la domanda troppo difficile. 96, una cosa così, tipo.
Ok, vabbè. Dopo
lo controllo e confermo. Allora, figli dell'epoca. Siamo figli dell'epoca. L'epoca è politica. Tutte le tue, nostre, vostre faccende diurne, notturne sono faccende politiche. Che ti piaccia o no, i tuoi geni hanno un passato politico, la tua pelle una sfumatura politica, i tuoi occhi un aspetto politico. Ciò di cui parli ha una risonanza, ciò di cui taci ha una valenza, in un modo o nell'altro politica. Perfino per campi, per boschi, fai passi politici su uno sfondo politico. Anche le poesie apolitiche sono politiche e in alto brilla la luna, cosa non più lunare. Essere o non essere, questo è il problema. Quale problema? Rispondi sul tema. Problema politico. Non devi neppure essere una creatura umana per acquistare un significato politico. Basta che tu sia petrolio, mangime arricchito o materiale riciclabile. O anche il tavolo delle trattative, sulla cui forma si è disputato per mesi se negoziare sulla vita e la morte intorno a uno rotondo o quadrato. Intanto la gente moriva, gli animali crepavano, le case bruciavano e i campi inselvatichivano come in epoche remote e meno politiche.
Io vado di seguito.
Vai.
Così subito.
Vai.
Tempo del tempo. Il carcere bandisce l'educazione, impone il tempo del tempo. Il tempo morto, in assenza di arte e di cultura. La forza della parola mai mi abbandona. Tempo del tempo, ovvero tempo senza forme. Ma è davvero morto il tempo senza forme? Ed è davvero senza forme il tempo dell'istituzione totale? Laddove venga istituita l'equazione vita uguale cultura e per cultura si intende un luogo assolutamente altro dall'istituzione totale, allora il tempo senza forme può essere immaginato come tempo morto. In realtà l'istituzione totale è materializzazione della cultura della società in cui essa opera e perciò anche delle forme del tempo che la caratterizzano. Così, secca, questa,
mazza,
questa proprio secca così e questa si dovrebbe indovinare, dai, questa è una casa editrice storica.
Infatti.
Va bene. Sono fissa con l'istruzione totale stasera.
Sì.
Ma ti tocca il racconto lungo.
Adesso non tocca a me il racconto lungo.
Facciamo 3 secondi di pausa e ci siamo. Andiamo un po' più sul leggero andando.
Beh, sì, vediamo.
Non è detto che vi risparmiamo così.
Assolutamente no.
Gonna hustle, hustle.
va bene, abbiamo già fatto troppa pausa, eh? Sei pronta? Sei pronta? Lo so, vai.
Torniamo sempre in America.
Infatti, cose sì, americane abbiamo portato incredibilmente. Vabbè, io pensavo di aver mai letto cose americane in vita mia. Invece poi
mi sono accorta che è così. Allora, qualunque luce abbia usato il fotografo era una luce fredda e proiettava brutte ombre contro il muro di cemento alle loro spalle. Un muro imbiancato qualsiasi nella cantina di chissà chi. La scimmia aveva l'aria stanca e una serie di chiazze di pelle spelate dalla rogna. L'uomo era in pessima forma, pallido e con i rotolini di ciccia intorno alla vita. Eppure se ne stava lì, rilassato e piegato a 90, con le mani puntate sulle ginocchia e la grossa pancia a penzoloni, la faccia rivolta all'indietro verso l'obiettivo e un sorriso a 36 denti. Beato non è la parola esatta, ma è la prima che mi viene in mente. All'inizio il lato della pornografia che più aveva colpito il ragazzino non era stato quello sessuale, non le foto di gente bella che scopava con la testa buttata all'indietro e in faccia quelle smorfie da orgasmo simulato. All'inizio no, le foto su internet le aveva trovate quando ancora il sesso nemmeno sapeva cos'era. Internet c'era in tutte le biblioteche, in tutte le scuole, come quando ci si sposta da una città all'altra e si trova sempre una chiesa cattolica, la stessa messa celebrata dappertutto. In qualsiasi famiglia adottiva lo spedissero, il ragazzino trovava sempre internet. La verità era che se sulla croce Cristo fosse scoppiato a ridere o avesse sputato in testa ai romani, se avesse fatto una cosa qualsiasi oltre a soffrire, al ragazzino la chiesa sarebbe piaciuta molto di più. In realtà, nel suo sito preferito di eccitante non c'era un granché, almeno non per lui. Quando ti ci collegavi non trovavi altro che una dozzina di foto di questo omino traccagnotto vestito da Tarzan con un buffo orangutan addestrato a infilargli quelle che sembravano caldarroste su per il culo. L'uomo ha un perizoma leopardato spostato da una parte, l'elastico affondato nella vita grassoccia, la scimmia è accovacciata accanto a lui pronta con la castagna successiva. Non c'è niente di eccitante. Eppure il contatore diceva che quel sito era stato visitato da più di 500.000 di persone. Pellegrinaggio non è la parola esatta, ma è la prima che mi viene in mente. La scimmia e le castagne non erano roba che il ragazzino potesse capire, ma in un certo senso lui, quel tizio, lo ammirava. Il ragazzino era stupido, però capiva che quella era una faccenda più grande di lui. La verità è che la maggior parte delle persone da una scimmia non si farebbero nemmeno vedere nude. Avrebbero paura di scoprire che in foto il loro buco del culo risulta arrossato, magari gonfio. Ma quasi nessuno avrebbe il coraggio di mettersi culo all'aria davanti a una scimmia. Figuriamoci davanti a una scimmia e a una macchina fotografica e alle luci. E anche se fosse, prima correrebbe a farsi un miliardo di addominali e una lampada e un nuovo taglio di capelli. Dopodiché passerebbe ore col culo per aria davanti a uno specchio cercando di capire qual è il profilo migliore. E poi, anche se sono solo castagne, bisogna comunque stare un minimo rilassati. Il solo pensiero dei provini per scegliere la scimmia dava i brividi. L'eventualità di essere scartato da una scimmia dopo l'altra, certo, pagando abbastanza di gente disposta a infilarti della roba dentro o a fotografarti ne trovi, ma una scimmia mica finge. L'unica speranza sarebbe quella di beccare lo stesso orangutan delle foto, che chiaramente non andava tanto per il sottile, o forse era solo ben addestrato. Il punto è che tutto ciò non avrebbe senso se uno fosse bellissimo e sexy. Il punto è, in un mondo dove bisogna essere belli a tutti i costi, quel tizio non lo era, la scimmia non lo era, quello che stavano facendo non lo era. Il punto è che non era stato l'elemento sessuale o quello pornografico a colpire lo stupido ragazzino, era stata la sicurezza di sé, il coraggio, l'assoluta mancanza di pudore, la disinvoltura e la genuina schiettezza, la faccia di starsene lì così e dire al mondo intero: ebbene sì, ecco come ho deciso di impegnare uno dei miei pomeriggi liberi, facendomi fotografare con una scimmia che mi infila delle castagne su per il culo. E chi se ne frega di come vengo in foto o di quello che pensate voi, fatevene una ragione. Aggredendo se stesso, quel tizio aveva aggredito il mondo intero. E anche se per lui l'esperienza non era stata proprio piacevolissima, la capacità di sorridere, di dissimulare, lo rendevano ancora più ammirevole. Proprio come nei film porno, dove c'è sempre un mucchio di gente che se ne sta fuori campo a fare la maglia, a mangiare panini, a guardare l'orologio, mentre a pochi metri di distanza ci sono persone nude che fanno sesso. Per lo stupido ragazzino fu un'illuminazione. Essere così disinvolti e così sicuri di sé sarebbe stato il nirvana. Libertà non è la parola esatta, ma è la prima che mi viene in mente. Era quello il genere di orgoglio e di sicurezza che il ragazzino avrebbe voluto possedere. Un giorno. Se in quelle foto con la scimmia ci fosse stato lui, avrebbe potuto riguardarsele tutti i giorni e pensare: se sono riuscito a fare questo, allora posso fare tutto. Qualsiasi cosa ti fosse capitato, se eri riuscito a sorridere, a ridere, mentre una scimmia ti scopava a colpi di castagna in una cantina umida e qualcun altro scattava foto, beh, qualsiasi altra situazione sarebbe stata una passeggiata, perfino l'inferno. Per lo stupido ragazzino il succo del discorso stava diventando quello, ogni giorno di più. Che se un numero sufficiente di persone ti avessero guardato, non avresti mai più avuto bisogno dell'attenzione di nessuno. Che se un giorno ti avessero smascherato, denudato e sbugiardato abbastanza, non saresti mai più riuscito a nasconderti. Non ci sarebbe più stata alcuna differenza tra la tua vita privata e quella pubblica. Che se fossi riuscito a possedere abbastanza, a realizzare abbastanza, non avresti mai più desiderato possedere né fare nient'altro. Che se avessi mangiato o dormito abbastanza, non ne avresti mai più avuto bisogno. Che se un numero sufficiente di persone ti avessero amato, non avresti più avuto bisogno d'amore. Che potevi essere intelligente abbastanza, che un giorno avresti fatto abbastanza sesso. Divennero questi i nuovi obiettivi del ragazzino, le illusioni che lo avrebbero nutrito per il resto della sua vita. Furono queste le promesse che intravide nel sorriso del ciccione. E da allora, ogni volta che ha avuto paura, ogni volta che si è sentito triste o solo, ogni volta che il panico l'ha svegliato nel cuore della notte in una nuova casa adottiva, con il cuore che batteva all'impazzata, il letto bagnato, ogni primo giorno di scuola in un nuovo quartiere, ogni volta che la mamma è venuta a riprenderselo in un'umida stanza di motel, in ogni macchina noleggiata, il ragazzino è tornato con la mente a quelle 12 foto del ciccione col culo per aria, alla scimmia e alle castagne. E ogni volta quel pensiero lo ha calmato. Il pezzettino di merda gli ha ricordato quanto si può diventare coraggiosi e forti e felici. Che la tortura è vera tortura e l'umiliazione vera umiliazione soltanto quando si sceglie di soffrire. Salvatore non è la parola esatta, ma è la prima che viene in mente. Ed è buffo come quando qualcuno ti salva, la prima cosa che ti viene voglia di fare è salvare qualcuno a tua volta, salvare gli altri, tutti quanti. Il ragazzino non ha mai saputo come si chiamasse quell'uomo, ma il suo sorriso non l'ha mai dimenticato. Eroe non è la parola esatta, ma è la prima che viene in mente.
Qualche indicazione che...
Sì.
Vabbè, no, dopo non c'è bisogno di presentazioni, sì. Diciamo anche, no?
È nato nel 61 e vive a Portland, Oregon. Vabbè. Ha scritto un libro famosissimo, da cui è stato tratto un film, dai.
Ma tu quel libro quando l'hai letto?
Tipo un anno fa.
Ah, da poco?
Da poco, sì. Sì. Bello,
bello, bello. Io non ho letto niente di lui, sai?
Sì, eh beh, io ho letto solo questo.
Solo quello.
Te lo presto.
Va bene. Ok, grazie. Già stavo a due. Ha voglia di leggere. Invece io passerò un libro veramente
old style.
Anche questo siamo a 3.800 lire.
Mamma
questo
mia.
Altro è che questo, 18.000 sì. Lire dell'altra volta. 3.800. Scritto proprio c'è, cioè, la cosa della macchina
dattilo scritto.
Sì. Vabbè. Ah, sono gli atti di una di un convegno, eh?
Sì, infatti, cioè, questo è un po' difficile da
pensare.
Siamo agli atti, diciamo che è fuori.
Siamo agli atti del convegno.
Mi raccomando, tutti avrete sicuramente letto gli atti del convegno. Avete una collezione di atti di convegno.
1978 però,
vabbè, sì,
stampato,
erano anni caldi, effettivamente ci si andava ai convegni.
Appunto. Questo storia e classe.
Ah, ok, ha detto qualcosa.
No, storia e classe, però qua c'è una... Va bene, mo iniziamo. Possiamo quasi per concludere, poi tocca a te la conclusione, eh? Hai iniziato e chiuso tu. Devo superare l'imbarazzo di parlare così come mi viene. Al nostro incontro sono arrivata quasi per caso. Ho visto i manifesti sui muri, ho trovato l'invito alla libreria delle donne. Mi è venuta voglia di venire come compagna femminista, interessata da questo invito specifico e nuovo di trovarci tra donne. Perché proprio in quanto donna mi sento profondamente legata alla lotta antifascista di ieri e di oggi. Mi stimolava dunque nella convocazione questo fatto di trovarsi tra donne. Perché? Non certo per dirci c'eravamo anche noi, come fanno molti del resto, in una logica celebrativa della resistenza che di fatto è solo gratificazione. Forse per il desiderio di trovarci tra donne, per dirci che c'eravamo ieri e ci siamo anche oggi, che in quanto donne abbiamo motivazioni contro il fascismo e ci serve sentirci unite. Abbiamo bisogno di questo spazio nostro, di confrontarci, anche ripercorrendo la storia a partire dalla nostra partecipazione, per capire in che misura c'eravamo nella lotta e con quali ruoli e se era tutto giusto, perché forse oggi vediamo con più chiarezza che vogliamo stare tutte intere nel fare politica e recuperare la nostra unità come condizione, perché le donne possano dare un valido apporto alla lotta contro la reazione e contro lo Stato borghese. E nella relazione di oggi ho sentito affiorare problemi che sono di tutto il movimento: discutere il proprio ruolo, partire da sé, parlare tra donne. Ho anche sentito come un timore che questo partire da sé, dalla sessualità, dal privato, questo femminismo sia in qualche modo un restringersi di fronte ai grandi temi della lotta politica, a piccole cose, a chiacchiere tra donne. Eppure queste cose che ci stiamo dicendo da alcuni anni scavano molto in profondo nell'oppressione che ci riguarda in prima persona e forse per questo, per mille strade a volte imprevedibili, toccano molte donne. Il dire che il personale è politico riporta infatti la storia delle donne alle sue reali dimensioni di storia collettiva, non più nascosta dentro le case, intimizza e interiorizza, la fa diventare fatto politico. E non è poco, perché il cosiddetto privato, che è poi un destino di disuguaglianza ed altrettanto pubblico e collettivo di ogni altro sfruttamento, è uno dei momenti in cui la relazione e il suo alleato di sempre, il clericalismo, trova più spazi di rassegnazione, quando non addirittura di consenso, e molto spesso trova complici le donne. Io volevo ricordare quel grande momento di lotta antifascista che secondo me è stato il referendum per il divorzio. Come è stato grande il tentativo di coinvolgere la donna nella conferma reazionaria della famiglia, ben sapendo come questa schiacci la donna, ma anche come la donna abbia spesso paura di perdere con essa il proprio ruolo, le proprie sicurezze. Le contraddizioni sul privato sono grosse per noi. Molto spesso le nostre catene sono anche mescolate ai nostri desideri profondi, al nostro inconscio. Maternità, aborto, amore, divorzio. Stiamo dentro queste cose come una bufala, come una bufera, coinvolte in queste cose molto più degli uomini, spesso pagando molto di più. Secondo me, solo noi donne, con la nostra voglia di liberazione, possiamo coprire un terreno politico così fondamentale. Perciò anche l'autonomia, a volte, avere dei momenti nostri coi compagni è anche difficile. Quando stamattina dicevamo perfino nella Brigata Garibaldi, perfino nei GAP, da parte dei compagni mi si riproponeva ancora il ruolo della donna, coglievamo un problema grave. Anche oggi noi compagne sentiamo il peso di questo continuo ricondurci da parte loro al nostro ruolo: mogli, madri, sorelle, vivandiere e vestali sempre. È come un ricacciarci indietro, come un rifiuto da parte loro di cogliere una contraddizione che li tocca in prima persona e che li porterebbe a dover riconsiderare una questione molto profonda, che io chiamo di coscienza comunista, e che riguarda il progetto di liberazione per la donna e per l'uomo, sul lavoro e fuori dal lavoro, per una società diversa. Io penso che ancora oggi esista nella coscienza comunista un grosso vuoto riguardo proprio ai temi del privato, alla sessualità, alla famiglia, all'abolizione dei ruoli. Penso proprio che come donna ci siamo trovate abbastanza sole di fronte a questi problemi. E se il movimento femminista è partito dal privato, è anche perché su questo terreno c'è da colmare un vuoto e da colmarlo in fretta. Perché, come già dicevo, è sul terreno del privato, della famiglia, delle cose della vita di tutti i giorni che la reazione e il qualunquismo recuperano, facendo leva su stanchezze e su paure, sul ciascuno si faccia i fatti suoi. E in mezzo a tutto questo c'è il ruolo della donna, che nessuno, tranne le donne, ha un interesse di classe a discutere. Un ruolo che l'uomo ci ha imposto e che noi abbiamo interiorizzato, al punto che la lotta per modificarlo ci pone spesso in contraddizione con noi stesse. Ecco perché è difficile far politica per le donne. Ecco perché abbiamo bisogno di separatezza. Come andare avanti? Vorrei che ci ritrovassimo, che non avessimo innanzitutto paura di noi stesse, del nostro femminismo, ma che ne facessimo un motivo per lavorare insieme. atti del convegno, 1978, questo andava, andava a testare così a fare un convegno. Vabbè, abbiamo spaziato un po', mazzo, veramente di tutto e di più.
Di tutto e di più. E quindi che facciamo? Leggiamo un ultimo e poi dopo sveliamo.
E poi sveliamo, dai.
Sì. Oppure lo lasciamo così.
Io lascerei pure così, perché comunque no, non lo so, forse no.
Poi lo svegliamo la prossima volta. Non si ricordano più niente.
No. O lo svegliamo subito, niente. Tu che vabbè, scegli, che tocca a te finire.
Allora adesso sì, io leggo una cosa.
Uno dei miei primi libri che ho letto in assoluto nella mia vita, forse sono il primo o il secondo, è di questa scrittrice.
Ah, ecco, perfetto.
All'età di 10-11 anni.
Quindi nel lontano 36.
Sicuramente nell'altro millennio. Questo
vabbè, è facile.
Vabbè, è facile. Mica qui fra un po' sarà banco più facile nell'altro millennio.
Va bene.
C'è gente che è nata in questo millennio.
Eh beh, certo, sì, lo so. Me lo ricordo. Allora, che significa FP? Si tratta di un'abbreviazione per felici pochi. E chi sono i felici pochi? Spiegarlo non è facile, perché i felici pochi sono indescrivibili. Benché pochi, ne esistono d'ogni razza, sesso e nazione, epoca, età, società, condizione e religione, di poveri e di ricchi. Però se nascono poveri, loro in generale tali rimangono, e se nascono ricchi, presto si fanno poveri, di giovani e di vecchi, però difficilmente loro arrivano in tempo a farsi vecchi, di belli e di brutti. A vero dire, loro, pure quando siano volgarmente intesi brutti, in realtà sono belli, ma la realtà è di rado visibile alla gente. Insomma, obiettivamente, per giustizia, qua si certifica in fede che gli FP sono tutti e sempre bellissimi, anche se per suo conto la gente non lo vede. Infine, fra le tante loro varietà, basti, nella presente esposizione divulgativa, aggiungere che ve ne sono di celebri e flagranti e di sconosciuti e nascosti. Però, quando celebri, la celebrità non dimostra abitualmente una gran fretta di abbracciarli da vivi e gode meglio a raggiungerli in una postuma stretta, allorquando sono già deceduti. E dove stanno di regola costoro? Non c'è regola. In vero, il loro proprio elemento naturale non è mai stato scoperto finora in biologia. Se ne trovano sulle Himalaie, sul mare, in città, nel deserto, al centro, in periferia, dentro i vicoletti, sulle autostrade, può darsi pure nelle lune o negli astrusi pianeti, e perfino nei ministeri, ricordarsi di Henry Bale, mai però negli alti gradi della burocrazia o alle diverse incombenze d'autorità ufficiale, per cui sempre hanno sofferto di una grave allergia. Se ne possono incontrare all'università, all'osteria, in fabbrica, in galera, nei bordelli, nei conventi, al teatro, al ballo, al caffè, fra sapienti e analfabeti, nei ghetti, nella casbah, nella sotterranea, su un jet, all'ospizio dei vecchi, all'ospedale dei matti. Ne spuntano magari nei climi meno adatti e si nascondono lì dove meno te l'aspetti. Difatti gli FP sono accidenti fatali dei moti perpetui, semi originari del cosmo, che volano fra poli fantastici portati dal capriccio dei venti e germogliano in ogni terreno, ma assai più spesso tornano in certi orienti barbari e oscure zone depresse, dove non sa il vizio d'assassinare i profeti né di sterminare i poeti.
Lei è bellissima, mi piace tantissimo. Tu la leggi benissimo comunque.
Ah, beh, grazie.
Ci piace, vabbè, stiamo per volgere al termine, sono sì. Le 22.06.
Allora, cos'hai deciso? Svegliamo.
Dai, svegliamo.
Non
lo so, io già non mi ricordo più. Allora, iniziamo dal primo.
Ma sì, dai, svegliamo.
Allora, quindi giriamo questa cosa, vogliamo
allora,
leggere.
Facciamo che al contrario.
Ma io questa. Non lo so, vabbè.
No, tu non vuoi. Allora basta, non svegliamo.
No, vabbè, dai, diamo dei suggerimenti.
Dai, così poi uno magari si va a leggere.
Allora, iniziamo dall'ultimo.
Allora, l'ultimo era Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini.
Io L'isola di Arturo ho letto, bello. Uno dei primi libri che ho letto, che è fichissimo, ero piccola. Quello è
Il mondo salvato dei ragazzini è del questo però adesso è più difficile
di anno?
Però mi sembra che sia l'ha scritto nel 1967.
Capito. Poi abbiamo letto L'altra metà della resistenza, questo convegno,
storie del convegno,
quaderni di storia del movimento operaio e contadino in Italia.
Ma era la voce di chi era la
la tipa giustamente, cioè infatti
che esperienza personale, insomma, ero curiosa.
E giustamente, mo la andiamo a trovare perché mica me lo ricordo. Allora, Annalena,
ok.
Annalena.
Vai, prima invece soffocare era Soffocare di Chuck Palahniuk. l'autore di Fight Club, era il racconto, quello che ho letto io, delle castagne nel culo, era lui.
E poi siamo passate nel bosco del Bistorco, diciamo, tutte cose un po' sul carcere, vabbè, Sensibile alle foglie, Renato Curcio, Nicola Valentino, Stefano Petrelli, per questo c'è la sua bella età, e una cosa sul tempo, vabbè,
sul tempo, invece la poesia letta appena prima di quelle frasi sul tempo era di Wisława Szymborska, per l'appunto poetessa polacca che ha vinto il Nobel nel 1996.
Ma per la letteratura?
Sì.
Murtosci,
che roba.
Invece questo, la lettura del Nobel ha vinto Edward Bunker, come una bestia feroce. Questo pezzo che ricorda che libri che ci abbiamo a casa comunque, un po'
sempre leggerini.
Sempre
proprio.
Leggerini, vabbè, Bunker, conoscete tutti.
Poi invece l'autore italiano che diceva che era in preda ad astratti furori è Elio Vittorini, ed è questo è il primo, quello che ho letto, il primo capitolo di Conversazione in Sicilia.
E poi Edoardo Galeano, questa era la cosa su Managua, viaggio ovviamente, Libro degli abbracci, e abbiamo letto il pezzo su Managua.
E la prima poesia prima, che abbiamo letto, c'è l'annuncio personale, è di Allen Ginsberg e sta nella raccolta di poesie Saluti Cosmopoliti, poesie 1986-1992.
Cioè non abbiamo portato niente di questo millennio. Ah no, sì sì, c'è Chuck.
Forse Chuck.
Chuck.
Fortuna che ci sei tu, Chuck.
Vabbè, abbiamo finito.
Sì.
Sono le 22:10. E poi ci sentiamo fra due lunedì, sì. Insomma, qua tabula rasa, proprio tabula
rasa. Siamo, però abbiamo fatto una mazza,
una costruzione dalla resistenza a oggi,
Chuck.
Vabbè, sempre Andrò 87.9, vi ricordiamo, noi vi salutiamo, Tabula Rasa vi saluta, leggerà per voi appunto il prossimo lunedì, non dalla mia voce, di quella di Silvia, ma di altri due maschi.
E noi torniamo la settimana dopo.
E ok.